Modem.
Opprimente sorveglianza che ci viene imposta attraverso la sorveglianza biometrica.
La situation actuelle suscite l'impatience et parfois la colère auprès d'une partie de la population.
On peut plus rien faire, on peut plus aller au cinéma, on peut plus aller au théâtre. Moi j'adore le théâtre. Je suis obligé de me faire vacciner pour aller au théâtre.
Che queste divisioni si vedono un po' ovunque nel mondo, soprattutto nel mondo occidentale, là dove i soldi bastano per avere i vaccini, ci si permette il lusso di fare grandi discussioni.
Clairement, c'est une discrimination entre des citoyens d'un même pays.
Ça veut dire que le 20 mars 2022, on peut se retrouver sans certificat.
Un vrai clivage politique entre des personnes qui soutiennent l'idée que la santé doit être organisée collectivement sur l'ensemble de la société, puis des personnes qui pensent qu'au contraire, c'est une question de responsabilité individuelle, que chacun est responsable de sa propre santé, etc. etc.
Nessuno sa esattamente come evolverà la pandemia. Perciò il Consiglio federale, il Parlamento e i cantoni raccomandano di accettare questa modifica di legge.
Voci dalle piazze nella nostra copertina di oggi e voci dai dibattiti attorno ad un certificato che sta facendo discutere l'intera Svizzera e anche i paesi attorno a noi. Stiamo parlando del certificato Covid, uno dei punti più contestati della legge Covid-19 su cui andremo a votare il prossimo 28 novembre. Normativa sottoposta a ben due referendum nel giro di pochi mesi, non era forse mai successo, nemmeno nel paese della democrazia diretta, di andare alle urne due volte lo scorso mese di giugno e appunto a fine novembre sulla medesima normativa, anche se si tratta di due versioni, di due parti diverse di questa legge varata per far fronte alla pandemia e in particolare ai suoi sconquassi economici. Questo dunque è il tema della nostra puntata di oggi. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Alice Pedazzini alla regia del programma, sua anche la copertina iniziale, e Roberto Porta al microfono. Ma per ricordarci di cosa si tratta nel dettaglio quando parliamo di legge Covid in vista appunto della votazione popolare, abbiamo con noi in studio la collega Alice Pedazzini. Iniziamo dalla legge e dal referendum per capire come si è arrivati a questa seconda raccolta di firme.
Sì, la legge Covid è nata con la pandemia, è inutile dirlo, nel 2020 ed è diventata la base legale per le misure per far fronte proprio a questo virus. Si tratta di una legge federale, c'è da dire che è in evoluzione e soprattutto da dire che è urgente. Che cosa significa? Che dopo l'approvazione delle due Camere entra in vigore, nel frattempo la popolazione ha un anno di tempo per lanciare il referendum, ma proprio durante questo periodo è già in vigore. Quindi meno di sei mesi fa, a giugno, dopo il primo referendum, il popolo svizzero ha detto sì alle, possiamo dire così, fondamenta della casa con il 60%. In quell'occasione era quindi stato confermato il quadro legale di base. Questa volta invece i cittadini e le cittadine sono chiamati ad esprimersi, se vogliamo proseguire con questa immagine, sulla gestione degli spazi nella casa, quindi sulle modifiche normative adottate in marzo dal Parlamento. Gli stati avevano detto sì all'unanimità, il nazionale invece aveva detto sì con 169 voti, 13 no e 13 astensioni. Contro questa decisione è stato lanciato un referendum, lo hai detto te Roberto, dagli Amici della Costituzione, la Rete Scelta Vaccinale e l'Alleanza della Svizzera Centrale, tre associazioni supportate comunque dal partito dall'Unione Democratica di Centro.
Alice, si parla quindi di un nuovo pacchetto di misure che però non faceva parte dell'oggetto in votazione a giugno. Cosa prevede ora questa revisione della legge Covid varata dal Parlamento lo scorso 19 marzo? Quali i contenuti principali?
Il punto centrale è comunque quello del certificato Covid-19, è lì che si concentra la battaglia del fronte referendario, e questo perché la modifica ha creato davvero la base legale per l'uso del passaporto vaccinale, per intenderci quel pezzo di carta o codice sul cellulare che viene rilasciato a chi è guarito, vaccinato o sottoposto a un test che permette poi di entrare nei ristoranti, cinema, bar, eventi, viaggiare, insomma. Se è vero che il documento sta causando polemiche in tantissimi paesi, c'è da dire che l'elettorato svizzero sarà davvero il primo al mondo a votare su questo certificato.
Chissà, forse anche l'unico. Ma non c'è soltanto il certificato Covid in questa legge.
No, nel pacchetto ci sono anche gli aiuti finanziari a chi aveva ricevuto un sostegno troppo limitato o davvero non l'aveva ricevuto del tutto. Quindi parliamo per esempio dell'estensione della disoccupazione parziale o degli aiuti per i casi di rigore, quindi aziende particolarmente colpite dalla pandemia. C'è poi anche il sistema di tracciamento dei contatti che è stato ulteriormente sviluppato per interrompere le catene di contagio, che anche questo fa parte del pacchetto, oppure tra anche una modifica che riguarda le quarantene, c'è anche quello, chi è vaccinato o guarito, ricordo che da marzo non deve più isolarsi dopo essere entrato in contatto con una persona risultata positiva. Guardo, vedo anche un altro elemento, è legato al materiale medico, quindi la legge permette al Consiglio federale non solo di acquistarlo dall'estero ma anche di farlo produrre sul nostro territorio, sul territorio comunque elvetico. Per quel che riguarda i costi del test, dei test Covid, con questa modifica la Confederazione li aveva promossi e aveva deciso di coprire i costi. È una legge comunque in evoluzione, quindi proprio su questo punto dal 1 di ottobre invece i test sono a pagamento per i vaccinati asintomatici, ma non voteremo su questa modifica che è arrivata dopo.
E se dovesse passare questo referendum, cosa succede?
Quindi se la Svizzera dovesse dire no alla modifica della legge Covid, l'effetto non sarà immediato, ma dal 19 marzo del 2022 il certificato Covid non sarà più in vigore sul territorio elvetico. Un no alle urne imporrebbe poi anche di trovare altre soluzioni per garantire gli aiuti finanziari previsti dalla legge Covid, come le indennità per perdita di guadagno. Se invece appunto le modifiche dovessero essere accettate, non cambierebbe nulla.
Grazie Alice, fin qui dunque quanto prevede questa legge Covid-19 nella sua versione dello scorso mese di marzo, una legge che il Parlamento di fatto discute e completa, rivede costantemente da quando è scoppiata la pandemia. Un argomento in votazione popolare che vogliamo ora discutere con i nostri ospiti. Abbiamo previsto un faccia a faccia tra due giovani politici. Buongiorno Laura Righet, benvenuta.
Buongiorno, grazie mille.
Lei è co-presidente del Partito Socialista in Ticino e buongiorno anche a Diego Baratti.
Buongiorno a tutti.
Benvenuto anche lei, presidente dei Giovani UDC Ticinesi. Una prima domanda introduttiva per entrambi. Non entriamo ancora nei dettagli della legge, ma vogliamo un po' capire le posizioni dei vostri partiti. Baratti, inizio da lei, visto che lei qui rappresenta la voce dei referendisti che ci porta alle urne. Abbiamo sentito che questa legge è stata ampiamente approvata dal Parlamento, anche dai vostri rappresentanti, agli stati è stata accolta all'unanimità, quindi con il voto favorevole anche del vostro presidente nazionale Marco Chiesa. Come mai in Parlamento una maggioranza UDC ha sostenuto questa legge e poi invece avete deciso di appoggiare il referendum, avete cambiato fronte?
Ma diciamo che sostanzialmente questa legge era stata venduta molto bene all'epoca della discussione parlamentare dal consigliere federale Alain Berset, in quanto era previsto che il certificato Covid venisse utilizzato quasi esclusivamente per viaggiare, che fosse utilizzato anche come un breve strumento di una durata di 2 mesi come la transizione alla normalità. Oggi, a diversi mesi, quasi un anno di distanza dalla sua introduzione, ci accorgiamo che forse così breve di fatto non è. E anche il consigliere agli stati PPD Beat Rieder, che è presidente della Commissione degli Affari Giuridici del Consiglio di Stato, che ha votato anche lui a favore, però è un po' ritornato sulla sua posizione, perché dice che anche per esempio la Commissione della Salute ha dovuto decidere anche con questa legge di misure di politica economica, giuridica, educative, però non era di sua competenza, e che anche comunque al Consiglio degli Stati il certificato obbligatorio era stato trattato in modo piuttosto rudimentale all'epoca, e anche appunto gli aspetti relativi alle possibilità di viaggio avevano avuto molto più peso rispetto per esempio alla discussione sul fatto che il certificato obbligatorio avrebbe portato a uno strumento così invasivo nell'ambito dei diritti fondamentali.
Quindi lei non vede incongruenze tra le posizioni e i voti espressi dal suo partito in Parlamento e successivo sostegno al referendum?
No, non è questo il punto. L'Udice è stato sempre comunque un partito molto critico riguardo la politica Covid del nostro Consiglio federale. Io d'altronde però faccio anche parte dei giovani UDC, noi come giovani UDC siamo stati fin da subito contrari alla legge Covid, abbiamo anche lanciato noi il referendum separatamente ma parallelamente agli amici della Costituzione. Quindi in questo caso non vedo veramente nessun problema, siamo rimasti coerenti e adesso che veramente si osserva questa spaccatura della società e che si vede anche questa legge antidemocratica, trovo che sia giusto adesso agire e cercare di respingere questa legge.
Ecco, legge antidemocratica, entreremo tra breve in argomento. Laura Righet, il fronte del no è molto ben visibile in questa campagna, basta guardare la cartellonistica lungo le strade e questo un po' dappertutto in Svizzera. Il fronte del sì invece, di cui fa parte anche il suo partito, quasi non si vede, forse perché i sondaggi vi danno in testa, ma siete davvero sicuri, così sicuri di vincere?
Ma diciamo che è un po' tradizione che quando c'è un referendum sono soprattutto i referendisti che portano i loro argomenti sul perché secondo loro è necessario sostenere il referendum, mentre il fronte del sì che appoggia la legge è tutto il fronte istituzionale, la maggioranza del governo e del Parlamento, perché altrimenti questa legge non ci sarebbe. Quindi penso che sia anche normale che i partiti forse facciano un po' meno direttamente la campagna, ma la lasciano più fare appunto in questo caso al Consiglio federale. Detto questo, come PS siamo comunque attivi, abbiamo scritto degli articoli a livello svizzero, soprattutto in Svizzera tedesca, abbiamo lanciato anche un appello pubblico di votare sì per una questione di buon senso, che ha raccolti molti soldi e adesso abbiamo affisso questi manifesti in tante stazioni. Detto questo, anch'io vorrei che questa pandemia non ci fosse, anch'io vorrei che fossimo di nuovo prima di tutta questa situazione, ma purtroppo la pandemia è una realtà e quindi dobbiamo chiederci come istituzioni, ma soprattutto come società, come cittadini e cittadine, su come affrontare al meglio questa situazione. Io penso che la legge Covid sia lo strumento giusto e necessario per affrontare questa pandemia per tre motivi. Questa legge e il certificato non è assolutamente invasivo, come diceva prima Gobarazzi, ma piuttosto è una questione di libertà. Grazie al certificato Covid e ovviamente alla campagna di vaccinazione che è avanzata molto negli ultimi mesi, possiamo di nuovo andare a concerti, possiamo di nuovo lavorare in presenza, andare all'università a seguire le lezioni in presenza, possiamo viaggiare. Senza il certificato Covid c'è invece il rischio di chiusure e lockdown, come era la situazione esattamente un anno fa. Come detto, è anche una questione di buon senso votare sì a questa legge, perché permette di contenere la pandemia il più possibile. Poi contenere una pandemia è ovviamente sempre difficile e si evita il sovraccarico degli ospedali, delle cure intensive e ovviamente anche del personale che vi lavora. Quindi concretamente così facendo si possono salvare vite umane ed evitare dei corsi gravi. E infine questa legge è un atto di solidarietà. Se ne parla poco, ma questa legge contiene importantissimi aiuti economici per aziende, così come per lavoratori e lavoratrici, e quindi è fondamentale votare sì per mantenere in vigore tutti questi strumenti.
Ecco, lei ha fatto un elenco dei punti positivi dal suo punto di vista. Vorrei appunto, prima di entrare nello specifico del certificato Covid, che è un po' l'argomento più discusso e più contestato, affrontare l'ultimo punto a cui ha accennato lei, Laura Righet, che è quello degli aiuti all'economia previsti dalla legge Covid-19. È una lista di sostegni davvero lunga per le imprese, per i lavoratori indipendenti, per il lavoro ridotto, per lo sport professionistico. Si possono trovare nel libretto rosso che riceviamo a casa con il materiale di voto. Diego Baratti, con un no, tutto questo sostegno rischia di cadere nel vuoto.
Ma allora, bisogna innanzitutto precisare, come è già stato anche detto nell'introduzione dalla vostra collega, che comunque questi sostegni finanziari, anche in caso di un no alla legge, rimarranno in vigore fino a marzo del 2022, e questo è un fatto. Se in primavera si rendessero necessari ulteriori interventi, sicuramente l'UDC, ma come mi aspetto tutti gli altri partiti in Parlamento, saranno sicuramente pronti ad approvarli nuovamente. In un solo giorno, devo ricordare che in un solo giorno entrambe le Camere hanno sbloccato il versamento di 1,3 miliardi all'Unione Europea, quindi penso che si possa essere altrettanto celeri anche per sostenere le aziende e le persone in difficoltà in Svizzera. Quindi questo secondo me è un non argomento e non rappresenta nessun tipo di problema circa la legge.
Laura Righe, su questo punto non ci sono problemi, si può bocciare questa legge e poi si possono riapprovare le misure a sostegno dell'economia.
Non è assolutamente vero, è vero che durante questa pandemia i tempi della politica sono diventati molto molto più rapidi per ovvie ragioni, però sono comunque ancora dei tempi relativamente lunghi e il Parlamento questo esercizio degli aiuti economici l'ha fatto nel corso degli scorsi mesi e sta anche continuando a farlo perché comunque se la situazione lo renderà necessario si prolungheranno senza dubbio questi aiuti oltre a marzo 2022, quindi non è che da marzo in poi, anche se la situazione lo rendesse necessario, non ci sarebbero più aiuti economici, verrebbero continuamente rielaborati questa legge. Portando no, invece bisogna ripartire da zero, riniziare tutto il tema e sappiamo che quello degli aiuti economici sono tutti d'accordo che sono necessari, però poi esattamente che tipo di aiuti, chi li paga, a che somme, non è così facile, ci sono voluti molti dibattiti parlamentari durati molti mesi e quindi sarebbe molto pericoloso votare no e c'è veramente il rischio che arriva una crisi economica o con un'ondata di fallimenti e di licenziamenti, cosa che fino adesso siamo riusciti a contenere proprio grazie a questo intervento molto proattivo da parte dello Stato.
Ecco, veniamo ora al tema centrale di questa legge Covid-19 e del referendum su cui siamo chiamati ad esprimerci. Il certificato Covid o Covid Pass, chiamiamolo come vogliamo, è la via verso la libertà, dicono i suoi sostenitori, ci permette di andare al ristorante, al cinema, allo stadio, di viaggiare, possibilità data a tre gruppi persone, ai vaccinati, ai guariti e alle persone testate. In queste tre categorie c'è la quasi totalità della popolazione. In che senso, Diego Baratti, come fate voi, si può parlare di discriminazione? Perché è discriminatorio questo strumento?
Ma perché di fatto stiamo creando una società a due velocità, basata su fattori puramente medici, dove chi non è vaccinato deve far fronte a tutta una serie di discriminazioni. Faccio l'esempio che più mi tocca da vicino, essendo io studente, nonostante io sia vaccinato, comunque ci sono diversi miei amici che non lo sono e questo fatto che adesso in molte università e scuole professionali esiste l'obbligo di certificato Covid creano un po' che difficoltà e limita anche all'accesso del diritto fondamentale all'istruzione. Pensate che se calcoliamo un costo medio di un tampone a 50 franchi, bisogna farne circa 3 alla settimana per poter frequentare l'università tutta la settimana, in un mese si arriva quasi a pagare quanto l'affitto di un appartamento, quindi siamo sull'ordine dei 700 franchi, sono delle cifre veramente spaventose che in tante persone, non solo gli studenti ma anche dei lavoratori, non possono permettersi. Abbiamo veramente il rischio di creare questa società a due classi in cui solo i vaccinati hanno accesso all'istruzione e alla vita sociale, mentre i non vaccinati sono sistematicamente discriminati.
Ecco, Laura Righe, ricordo che anche la Commissione di Etica in materia di medicina umana aveva raccomandato al Consiglio federale di non mettere a pagamento questi test. C'è una discriminazione proprio soprattutto da quando questi tamponi sono a pagamento.
No, anche con i tamponi a pagamento comunque il Covid Pass non è discriminatorio perché è ottenibile da tutto. Se ogni cosa a pagamento fosse una discriminazione, cioè lo troverei interessante sentirlo dire dal rappresentante dell'UDC, che normalmente siamo soprattutto noi come sinistra che ci battiamo per l'accesso universale, l'accesso gratuito a molti servizi pubblici e ci viene continuamente detto che è giusto che si faccia pagare e questo non è assolutamente discriminatorio. Detto questo, come Partito Socialista Svizzero noi abbiamo sostenuto il fatto che i test restassero gratuiti. Flavia Wasserfalia nella SGK, nella Commissione della Sanità e della Sicurezza Sociale, ha anche portato questa richiesta. Ciò nonostante, anche senza i test gratuiti, comunque il Covid Pass resta uno strumento necessario ed è uno strumento che ci permette di vivere con una relativa normalità, perché se adesso possiamo di nuovo andare all'università a seguire le lezioni in presenza è grazie a questo certificato e all'avanzamento ovviamente della campagna di vaccinazione. Un anno fa non potevamo fare niente, eravamo tutti a casa chiusi in lockdown, non potevamo andare a lezione, al lavoro, al concerti o uscire la sera al ristorante, quindi penso che sia assolutamente necessario tenerlo finché ovviamente c'è questo contesto pandemico. È chiaro che nel momento in cui la pandemia sarà sotto controllo, la campagna di vaccinazione aumenterà ancora di più, va abolito e torniamo alla situazione precedente. Nessuno vuole, nessuno piace davvero questo strumento, però è il male minore necessario in questa situazione straordinaria.
Diego Baratti, voi dite no appunto a questo strumento, al Covid Pass, ma che alternativa proponete? Si può tranquillamente vivere ancora dentro la pandemia senza questo strumento?
Ma io sono dell'idea che un certificato Covid può essere utile in maniera in cui questo venga utilizzato per proteggere la fascia delle persone a rischio e magari per viaggiare tra le varie nazioni. Che sia invece utilizzato per gli aspetti sociali della nostra vita di tutti i giorni è semplicemente discriminatorio. Il secondo punto, come sono contento che anche Laura Righes la pensa un po' su questa riga, è quello dei test gratuiti. Questo anche perché abbiamo visto negli ultimi giorni che anche il numero di vaccinati che entrano in ospedale sta sempre di più aumentando, quindi il fatto di essere vaccinati non vuol dire di essere totalmente sicuri e tranquilli di poter vivere completamente come prima, quindi anche una persona vaccinata può essere positiva al virus e può anche trasmettere il virus, e in questo caso continuare a testare le persone che si recano ad eventi magari con tante persone, secondo me è la soluzione più sicura per evitare un'ulteriore trasmissione del virus. Ovviamente questi costi però non devono essere a carico dei singoli, che rischia veramente di essere eccessivo, soprattutto per noi giovani, ma dovrebbero essere a carico dello Stato.
Ecco, Laura Righes, sì, prego.
Prego, sì, volevo magari aggiungere un altro elemento, uno spunto di riflessione a questa, a questa discussione, perché si è parlato magari un po' poco in Ticino su quelli che sono anche gli aspetti di tipo giuridico legati alla legge, perché questa nuova legge federale non intende creare, plasmare un'area normativa specifica come dovrebbe fare una legge, vuole semplicemente creare una base legale per le ordinanze di emergenza già esistenti. Più che una legge ci troviamo davanti a una lista insolitamente lunga di 16 competenze che il Parlamento rimetterebbe però nelle mani del Consiglio federale. Infatti la legge dice ripetutamente il Consiglio federale può e non il Parlamento. Quindi secondo me questa legge è un pericolo per la democrazia proprio per questo motivo, perché la nostra Costituzione dice chiaramente che le disposizioni legislative importanti come la limitazione dei diritti costituzionali devono essere prolungate sotto forma di legge federale, quindi questa deve essere una competenza che deve per obbligo anche rimanere all'Assemblea federale e al Parlamento. Questo compito non può essere delegato al Consiglio federale.
Ecco, Laura Righes, su questo punto Laura Righes, c'è una deriva autoritaria con sempre più potere nelle mani del Consiglio federale, quando sappiamo che il potere di riferimento, di ultima parola, poi ci sarà il popolo, è il Parlamento.
Questo argomento io non riesco proprio a capirlo, trovo un po' assurdo. Proprio fra pochi giorni voteremo su questo tema perché è stato lanciato un referendum. Questo penso che sia la dimostrazione che non viviamo assolutamente in uno Stato con delle tendenze, delle derive dittatoriali, assolutistiche da parte del Consiglio federale, ma anzi viviamo in una democrazia diretta in cui rispetto ad altri paesi abbiamo tantissime possibilità come cittadinanza di esprimerci. La Svizzera, è stato detto anche nella scheda iniziale, è probabilmente l'unico paese al mondo che ha già votato e sta per votare la seconda volta sulla gestione della pandemia. Inoltre questa legge ha fatto il normale iter di qualsiasi legge. È stata una proposta da parte del Consiglio federale, poi passato in Parlamento, dove l'appoggio, l'abbiamo sentito, era estremamente ampio, e adesso c'è il referendum. Ma anche detto che la pandemia è ovviamente caratterizzata da una grande incertezza, c'è bisogno di fare delle decisioni molto rapide. Adesso forse che conosciamo un po' meglio il virus, un po' meno, ma nella prima situazione trovo quindi anche che fosse comprensibile che determinate competenze se la assumesse il Consiglio federale, che ovviamente era in grado di scegliere in maniera molto più rapida. Però continuiamo assolutamente a vivere in una democrazia diretta, non dobbiamo assolutamente preoccuparci di questo.
Laura Righes, scusi, una domanda, vediamo l'autorità stretta. L'Austria ha introdotto da ieri un certificato chiamato 2G dal tedesco, valido per i vaccinati e i guariti, ma non più per i testati. Lo sta per fare anche il Baden-Württemberg in Germania, due regioni ai nostri diretti confini a nord. una sorta di lockdown per i non vaccinati. Laura Righet, una stretta che porta acqua al mulino degli avversari del certificato, che possono dire: ecco, vedete, rischiamo di vivere anche da noi in una società sempre più spaccata in due. Insomma, dando sempre più prerogative al governo, c'è il rischio di arrivare anche a queste decisioni molto severe che sono vicine a noi geograficamente.
In Svizzera questa proposta non è sul tavolo, non l'ha fatta nel Consiglio federale né nel Parlamento, e trovo che sia giusto così. Come ho detto prima, il Covid Pass non è discriminatorio proprio perché è accessibile a tutti, accessibile anche a quelle persone che purtroppo, a mio parere, non vogliono vaccinarsi, però sono e devono restare liberi di non vaccinarsi e quindi possono fare i test. Quindi questa proposta io non la sosterrei. Ed è vero che, come ha detto prima Diego Baratti, le persone vaccinate possono comunque contagiare, ma è anche importante sottolineare che questo è estremamente raro, e poi i decorsi gravi per le persone vaccinate sono ancora più rari. Quindi l'argomento che il certificato Covid con la vaccinazione non è sicuro al 100% e quindi meglio abolirlo, trovo che sia un po' insensato. E poi in una pandemia non si può parlare solo di responsabilità individuale, è una questione più ampia, una questione di società, una questione di responsabilità collettiva. Quindi trovo fondamentale, pur senza sostenere in alcun modo un obbligo vaccinale, trovo fondamentale che chi possa farlo si vaccini per se stesso, per i propri cari, per le persone a rischio, e poi per poter davvero tornare come intera società alla normalità, perché penso che la campagna di vaccinazione sia l'unica vera via d'uscita da questa pandemia.
Diego Baratti, mi riferisco ancora alla questione austriaca, questo 2G, sta per essere presa una decisione simile appunto anche nel Baden-Württemberg. Tutto questo ci fa capire che il vaccino c'è, ma che la pandemia ha ripreso a correre. In questo contesto sempre più vacillante, non è imprudente rinunciare allo strumento del certificato Covid?
Allora, prima di tutto, lungi da me andare a criticare quella che è l'efficacia del vaccino. Io non ho le competenze né mediche né tecniche per discutere di questo, mi baso però sui dati. I dati dicono adesso che comunque c'è la possibilità che il virus venga trasmesso anche dalle persone che sono vaccinate. Magari una persona che si è vaccinata 8 mesi fa...
Questo è sempre stato detto, comunque.
Esatto, sì, esattamente. Una persona che magari è stata vaccinata 8 mesi fa, nonostante abbia il pass e possa vivere praticamente normalmente, è comunque in grado di infettare gli altri. E quindi non vedo in questo senso il pericolo di dire: ok, il certificato Covid come adesso è l'unica via d'uscita, perché, come detto, potrebbe essere interessante, intelligente per proteggere le persone a rischio, quindi in questo caso degli anziani o delle persone che lavorano anche a diretto contatto per gli anziani, perché ricordo che attualmente per le persone che lavorano a contatto in queste categorie a rischio non vige nessun obbligo di vaccinazione, nonostante siano tutti i giorni a contatto con delle persone che sono altamente a rischio. Per viaggiare il certificato Covid per questi settori può essere difeso e può essere compreso, ma da lì a dire adesso col certificato Covid non andiamo più a permettere alla gente di vivere la vita normale, non gli permiamo più l'accesso a tutte quelle che sono gli aspetti principali della nostra vita sociale. Noi l'abbiamo imparato durante il primo lockdown, noi siamo un uomo sociale, abbiamo bisogno di queste relazioni sociali, noi stiamo semplicemente prendendo un quinto della popolazione e lo stiamo praticamente ghettizzando. Adesso non siamo ancora arrivati al livello dell'Austria, ma probabilmente si potrebbe arrivare. Il Consiglio federale potrebbe prendere una decisione in questo senso, non si sa, si vedrà magari come evolve la pandemia, però devo ricordare che essendoci questa base legale, il Consiglio federale potrebbe prendere questa decisione, non essendoci da noi nessuna Corte Costituzionale, fare marcia indietro su questa base, su questa decisione del 2G potrebbe essere molto difficile. Anche per questo, viste le criticità da questo punto di vista legale e per questa spaccatura che si sta creando all'interno della società, veramente invito tutti a chiamare la gente e invitare la gente a votare no a questa legge davvero pericolosa sia dal punto di vista sociale che democratico.
Ecco, Laura Righet, ultimo capitolo, ci portano le parole di Diego Baratti verso questo ultimo tema, quello appunto della democrazia. Questa discussione sul certificato Covid, ma tutto il cammino fatto finora dentro questa pandemia, stanno mettendo a rischio i meccanismi democratici del nostro paese.
Ma non parlerei di rischio per i meccanismi democratici, perché i meccanismi democratici, come dicevo anche prima, continuano a funzionare, la prova è che siamo qua a votare su un referendum. Quello che però vedo anch'io con un certo timore è questa spaccatura più sociale, con delle frazioni della società che si stanno veramente radicalizzando con dei toni molto accesi, che questo è sicuramente pericoloso per il dibattito pubblico. Ancora stamattina leggevo che dei consiglieri di Stato responsabili della socialità della sanità, ad esempio Mattia Salinar nel Canton Vallese, hanno sporto denuncia perché erano stufi di queste continue minacce, anche molto, molto pesanti, che ricevevano per fare il loro lavoro, per cercare di contenere questa
pandemia. Siamo davvero quasi in conclusione, mancano pochissimi secondi. Ricordo che minacce di questo tipo ci sono state anche per rappresentanti dell'altro fronte. Ringrazio i nostri ospiti e voi che siete stati all'ascolto. Ricordo che ci potete riascoltare questa sera su Rete 2 alle 18:30 e sempre sul nostro sito o in formato podcast.